più di un anno che stiamo leggendo il libro di Samuele, e entro l'anno credo che porteremo a compimento il nostro cammino, ma per adesso bisogna che riprendiamo contatto con il testo biblico e dopo l'intervallo natalizio diamo un'attenzione adeguata alle pagine che vanno dal capitolo 7 fino al capitolo 12. Questo è il programma di questa sera, piuttosto impegnativo, e quindi bisogna che collaboriamo insieme.
7
dal capitolo 7, noi leggevamo fino al capitolo 6 prima di Natale, e dal capitolo 7 dovremmo arrivare al capitolo 12. Ricordate come si è sviluppata la narrazione, tenendo conto sempre del fatto che non si tratta semplicemente di raccogliere informazioni circa eventi che hanno avuto luogo nel corso del X secolo avanti Cristo, ma la narrazione è determinata da un'intenzionalità teologica, e si tratta di scrutare, riconoscere, interpretare la presenza operosa di Dio nella storia umana attraverso quel complesso di vicende che in forma paradigmatica hanno segnalato la presenza del popolo di Israele nella storia umana. Ma quel che vale in forma paradigmatica per Israele diventa poi un criterio interpretativo della storia universale. E dunque dal profeta Samuele siamo arrivati alla fondazione della monarchia. Per ridire in maniera così estremamente sommaria, come a suo tempo vi suggerivo di strutturare la disposizione delle pagine, i primi 7 capitoli alla presenza del santo, laddove tutto avviene, in riferimento al sacramento della presenza del Signore che ha fatto alleanza con il suo popolo, che è l'Arca Santa. Arca Santa che poi viene per un periodo piuttosto prolungato sistemato in una località di periferia, Kiriat Yearim, dove ce ne siamo resi conto proprio leggendo il capitolo 6 del libro secondo di Samuele, Davide andrà a prelevarla in un momento decisivo della vicenda sua, della vicenda del popolo, quel momento decisivo con cui noi ancora stiamo adesso prendendo contatto. Dopo i primi 7 capitoli, una seconda parte della narrazione, dal capitolo 8 fino a tutto il capitolo 15, riguardante esattamente la fondazione della monarchia. Saul, e poi ecco, accanto a Saul è comparso Davide, e terza parte della nostra narrazione, dal capitolo 16 del primo libro al capitolo primo del secondo libro. Saul e Davide insieme sulla scena della narrazione, anche se Saul re, Davide collaboratore, giovane scudiero, brillante ammirato da tutti, e poi la caduta in disgrazia di Davide, che viene condannato a morte e viene costretto a fuggire, a rimanere così, e l'abbiamo accompagnato nelle sue peripezie di deserto in deserto, per sottrarsi alla condanna che Saul ha già deciso, perché ritiene di avere a che fare con un contendente pericoloso, ambizioso, che compromette la stabilità del suo trono. Saul e Davide, i due personaggi sono presenti insieme con diverse evoluzioni di cui adesso non rievoco i passaggi, fino al capitolo primo del secondo libro di Samuele, quando ormai Saul è morto e Davide riceve la notizia, il lamento di Davide per la morte di Saul e la morte del suo amico Jonathan, il figlio di Saul, che dovrebbe essere l'erede, ma è morto, e altri figli di Saul sono morti, e dunque una situazione estremamente precaria, quella nella quale si trovano le tribù di Israele, in un momento di confusione, di smarrimento, che sembra condurre a una crisi senza rimedio. Ed ecco, in quel contesto la figura di Davide emerge, non solo per gli aspetti che già conosciamo, ma in quanto è proprio a lui che, tenendo conto anche dei tanti accenni che sono stati formulati nelle pagine precedenti, è a lui che viene senz'altro riconosciuto il titolo di re. È colui che è in grado di svolgere la funzione regale. E dal versetto 2 del dal capitolo 2 del secondo libro di Samuele, ecco, ne avremo fino al capitolo 20. Siamo all'interno di questa quarta parte della narrazione, da capitolo 2 del secondo libro fino al capitolo 20, il regno di Davide. E all'interno di questa seconda parte, una prima sezione dedicata all'ascesa al trono di Davide. Ne parlavamo prima di Natale, come avviene che Davide diventa re, è consacrato re, è unto, prima re nella tribù di Giuda, poi re di tutte le tribù di Israele, e Davide sceglie poi come capitale Gerusalemme, e Davide dimostra di essere in grado di gestire una situazione che era apparsa massimamente precaria, in modo tale da imporre ai filistei, che sono i nemici tradizionali in quel periodo storico, la sua presenza di sovrano che domina la situazione, l'ascesa al trono di Davide fino al capitolo 5. E ricordate che il racconto che abbiamo letto ha sottolineato in tutte le maniere il fatto che Davide è diventato re senza versamento di sangue. È diventato re perché la regalità gli è stata conferita al di là di qualunque tentativo di emergere, di imporsi, di gestire la situazione secondo i criteri di un suo particolare motivo di presunzione politica, di invadenza, come dire così, proprio operativa nel momento in cui la situazione complessiva del regno che dopo la morte di Saul sta traballando in maniera spaventosa, ecco, Davide diventa re, e diventa re senza esercitare alcuna forma di violenza, ed è re ormai a tutti gli effetti. La figura regale, come sappiamo, adesso dovremmo riparlarne per forza, è garanzia di stabilità. Garantì di stabilità per quanto riguarda l'organizzazione interna dei rapporti tra le tribù, garantisce un ordine amministrativo, un ordine giudiziario, garantisce la stabilità mediante anche la formazione e gestione di un esercito, il rapporto con i popoli circostanti, ed è una garanzia di stabilità in vista del futuro, perché la presenza del sovrano in realtà dovremo riparlarne tra breve, è sempre da porre in una dimensione temporale che coinvolge non semplicemente una figura di un personaggio brillante, carismatico, geniale, intraprendente, che sa imporsi, ma una dinastia. la garanzia di stabilità nel tempo in vista del futuro, perché la dinastia è motivo di sicurezza. Il re è in grado già di presentare al pubblico un erede. Su questo dovremo ritornare tra breve. Fatto sta che adesso, all'interno della quarta parte, quella prima sezione dedicata all'ascesa al trono di Davide, una seconda sezione, quella all'interno della quale ci stiamo muovendo, dal capitolo 6 fino al capitolo 12. E abbiamo già letto il capitolo 6, quando Davide si reca a Kiriat Yearim, preleva l'arca santa e la conduce a Gerusalemme. Nel frattempo Gerusalemme, che era una città jebusea, è divenuta la capitale del suo regno, una scelta brillantissima, genialissima, in modo tale da non scontentare nessuna delle tribù, in una posizione centrale, e in modo tale da far di Gerusalemme un punto di riferimento a cui coloro che appartengono alle diverse tribù disseminate nel territorio possono confluire senza polemiche. È vero che poi le polemiche rispunteranno, ma la scelta politica di Davide è certamente molto lucida e molto matura. Tutto lo svolgimento di questa seconda sezione della quarta parte della nostra narrazione possiamo senz'altro intitolare così: la maturità di Davide re. Davide è re, ormai si è insediato. Adesso la maturità. Cosa vuol dire la maturità di Davide re? Leggiamo il capitolo 6. Davide, Gerusalemme, a Gerusalemme si è insediato lui con i suoi collaboratori, da Gerusalemme ormai è in grado di governare il territorio, ha rintuzzato le pretese dei Filistei in maniera molto energica, risoluta ed efficace, ed ecco Davide trasferisce a Gerusalemme l'Arca Santa, che è il grande sacramento dell'alleanza. E in quel capitolo 6 su cui ci eravamo soffermati prima di Natale, concludendo il lavoro di quella sera, è un po' come il perno di tutto il nostro quadro letterario, che poi è uno svolgimento teologico. Primo e secondo libro di Samuele, primi sette capitoli, vi dicevo, la presenza del santo, e poi l'arca santa temporaneamente viene estromessa dalla scena pubblica della vicenda, è collocata in quella località marginale che si chiama Kiriat Yearim. È là che Davide è andato a prelevarlo, danzando conduce la processione fino a Gerusalemme. Da Davide poi l'Arca Santa resterà a Gerusalemme, ed è il segno che in maniera inconfondibile è motivo di riconoscimento da parte di tutte le tribù, che sono diversissime tra di loro, dell'appartenenza a un unico popolo, quell'unico popolo che è tale, che è popolo in quanto è il Signore che ha scelto, il Signore che ha fatto alleanza, il Signore che ha rivelato il suo nome. Dunque capitolo 6, capitolo 7. Adesso ripartiamo da qui, all'interno di questa sezione che con qualche accelerazione inevitabile questa sera dovrà portarci fino al capitolo 12. La maturità di Davide il re. Capitolo 7. Avete senz'altro già avuto a che fare con questa pagina, che per dir così è una delle grandi pagine dell'Antico Testamento. Ci sono alcuni testi dell'Antico Testamento che in un modo o nell'altro suonano abbastanza familiari anche alle nostre orecchie, che sono spesso sprovvedute per quanto riguarda, senza offesa per nessuno, sprovvedute per quanto riguarda il contatto con le pagine dei testi antichi. Ma questa pagina certamente ci è abbastanza familiare. Il re, leggo, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, dunque un momento di serenità, di sicurezza. Davide è entrato ormai anche nella età matura, anche dal punto di vista anagrafico, il dato è significativo. E allora Davide ha preso una decisione e la comunica al profeta Natan. Guardate, quando si parla di casa si intende la sua dimora nel senso di una reggia, ed effettivamente Davide si è costruito una casa a Gerusalemme. Gli archeologi oggi ritengono di aver trovato addirittura la massicciata su cui poi Davide ha fatto in modo di collocare quel ripiano necessario per costruirci sopra la sua dimora. Ma quando si dice casa, e questo è importantissimo per noi, si intende la famiglia. Questo è uno dei termini che comunemente vengono usati nel linguaggio biblico per indicare quell'intreccio di relazioni che noi chiamiamo famiglia. La casa di Davide è la dimora, nel senso di un pavimento, muri, soffitto, colonne, portici, una cubatura. La casa di Davide è la famiglia di Davide. La casa di, e altri personaggi ancora di cui si parla in lungo e in largo nell'Antico e nel Nuovo Testamento, si intende una famiglia. E Davide si è formato una famiglia, Davide una grande famiglia, molti figli, sì. Da questo punto di vista, vedete, una garanzia di stabilità. È vero però che si tratta di scegliere l'erede, e questa scelta dell'erede ancora rimane in sospeso. Ma intanto Davide la sua casa se l'è costruita, e ne è perfettamente consapevole, e ne è senz'altro molto fiero. E allora dice al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda. Perché ancora l'arca è sistemata così, come al tempo del Sinai, e così nelle peregrinazioni del deserto, nei secoli successivi è rimasta sempre collocata, sistemata, a dimorare sotto una tenda. E allora dice: io voglio costruire una casa per il Signore, che è come dire un tempio. E Natan risponde al re: va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te. E il profeta approva. Notate che questa intenzione di Davide è perfettamente omogenea al suo modo di impostare la sua azione di governo, e in certo modo costruire una casa, un tempio in questo caso, in cui sistemare definitivamente l'Arca Santa, e anche manifestare la convinzione che spetta a lui gestire anche la relazione con la presenza santa del Signore in seno al suo popolo, come se quella presenza dovesse obbedire al suo modo di operare, di gestire il potere. Ma lo sa che lì per lì il profeta approva. Ma quella stessa notte questa parola del Signore fu rivolta a Natan: va e riferisci al mio servo Davide. Adesso vedete, il profeta irrompe in forza della parola che ha ascoltato per contestare drasticamente l'intenzione dimostrata da Davide. Va, riferisci al mio servo Davide, dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti, ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione, finché ho camminato ora qua ora là in mezzo a tutti gli israeliti. Ho forse mai detto ad alcuno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi edificate una casa di cedro? Io non ho mai chiesto questo, sto benissimo così come sono, dice il Signore. Attenzione, perché adesso vediamo dove vuole arrivare attraverso il profeta Natan. Perché tu hai costruito una casa a me, perché sei convinto di aver costruito una casa per te, Ed invece, guarda che la casa di cui tu hai bisogno te la costruisco io. Casa, famiglia, discendenza, si tratta semplicemente di scegliere tra i figli, che sia il primogenito, come è probabile, o che sia un altro particolarmente prestigioso e promettente, Davide può scegliere. Tu sei convinto? La casa te la costruisco io, la discendenza te la do io, il discendente che renderà stabile il tuo trono te lo do io. La pagina che stiamo leggendo è quella in cui affiora per la prima volta in maniera così diretta e dirompente la cosiddetta promessa messianica, che poi regge la storia del popolo di Dio per tutti i millenni successivi. La promessa messianica. Il figlio che renderà stabile il trono, la tua casa, te lo do io. E qui stavo leggendo il versetto 8 adesso. Ora dunque tu riferirai al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti. Io ti presi dai pascoli mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo di Israele, il mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato. Anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici, renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra, fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua e non sia più agitato e gli iniqui non lo opprimano come in passato. Vedete, verso il profeta il Signore invia questo messaggio, da parte che il protagonista di questa vicenda sono io. E adesso il versetto 11. Al tempo in cui avevo stabilito i giudici sul mio popolo Israele, e questo si riferisce all'affermazione precedente, e gli darò riposo liberandolo da tutti i suoi nemici, questo popolo, te poi, attenzione a queste parole, te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore. Può darsi che una traduzione usi un altro verbo qui, ma comunque ci intendiamo ugualmente. Te poi il Signore farà grande, perché una casa farà a te il Signore. Questo è il nucleo essenziale della promessa messianica. La casa te la costruisco io. Il capitolo 7 si era aperto con l'affermazione riguardante Davide, convinto di essersi ormai costruito la sua casa. La tua famiglia, la discendenza, ormai regna nella pienezza, e la maturità del sovrano dipende dal fatto che è in grado di presentare al pubblico l'erede. E Davide è convinto che si tratta semplicemente di giungere a uno sviluppo ulteriore, ma di poco conto, semplicemente una questione di carattere tecnico. Il Signore dice: la casa te la costruisco io. E qui vedete. Il testo prosegue dal versetto 12: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il tuo regno. Notate che questa è la pagina che l'angelo Gabriele cita quando si presenta alla Madonna nella casa di Nazareth. Quando annuncia alla Madonna la nascita del figlio, sta l'angelo citando 2 Samuele 7. L'angelo e la Madonna, mi capita spesso di dire, stanno facendo insieme una lezione divina in quell'occasione. Lezione divina su 2 Samuele 7. E l'angelo spiega alla Madonna: vedi che quello che sta scritto qui è quello che adesso sta avvenendo. Il figlio che nasce è per rendere stabile il trono di Davide, suo padre. E quindi quella discendenza te la do io, dice il Signore, e questo discendente edificherà una casa al mio nome. In primo luogo, il primo discendente che qui viene intravisto è Salomone, che costruirà il tempio. Salomone, ma non Davide, un figlio, il primo figlio di questa discendenza, costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del tuo regno. Vedete, qui si va avanti in vista di quel discendente che porterà a compimento questa promessa relativa alla stabilità del trono, alla permanenza definitiva del regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. E quel che segue. A questo punto vedete che Davide viene informato tramite il profeta Natan, e qui prendete il versetto 18. Allora il re Davide andò a presentarsi al Signore, Davide in preghiera, e disse: chi sono io, Signore Dio, e che cos'è mai la mia casa perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, mio Signore. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Questa è la legge dell'uomo, Signore Dio. Chi potrebbe dirti di più, Davide? Che potrebbe dirti di più, Davide? Io cosa posso fare? Posso dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio, per amore della tua parola e secondo il tuo cuore hai compiuto tutte queste grandi cose manifestandole al tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore Dio. Vedete questo momento qui viene proprio nella pagina che stiamo leggendo valorizzato come espressione orante di un animo devoto, come è quello di Davide, che sta prendendo atto della gratuità assoluta dell'iniziativa del Signore, rispetto alla quale lui è re in quanto aderisce a una iniziativa che è primaria rispetto a qualunque sua aspettativa, desiderio, capacità, competenza, decisione, capacità di governo e tutto il resto. Il Signore renderà stabile la discendenza, renderà stabile il trono, la sua casa. E quindi, vedete, qui si arriva sino alla fine del capitolo 7. Prendete il versetto 27 per un momento ancora, anzi qualche riga prima, versetto 25. Ora, Signore, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla sua casa confermala per sempre e fa come hai detto. Allora il tuo nome sarà magnificato per sempre così. Il Signore degli eserciti è Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te, poiché tu, Signore degli eserciti, Dio di Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto: io ti edificherò una casa. Questa è la promessa. Io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha trovato l'ardire di rivolgerti questa preghiera. E così di seguito fino alla fine del capitolo 7. Da questo momento in poi, vedete, le vicende che adesso si svolgono sono interne alla eco di questa promessa rivolta a Davide, promessa che riguarda la discendenza, che riguarda la stabilità del trono, che è garantita dalla comparsa di un erede, e noi siamo in attesa che questo erede compaia. E dalla comparsa dell'erede viene dimostrata la maturità di Davide, perché vedete c'è una diretta e intrinseca connessione tra la regalità di Davide e la paternità. Davide è re a tutti gli effetti nella maturità del suo ruolo quando è padre che è in grado di presentare il figlio che subentrerà, che gli succederà, che sarà in grado di garantire la stabilità del futuro. Regalità e paternità. Fatto sta, vedete, che adesso proseguiamo nella lettura delle pagine che seguono, che, come vi dicevo, sono da collocare in tutto il loro svolgimento, uno svolgimento che ci tiene adesso piuttosto attenti e anche vedremo meglio, un po' preoccupati sotto quel titolo che riguarda la attesa dell'erede. Ma vedete, attesa dell'erede che nella vicenda che il racconto depositato in queste pagine sta illustrando dipende dalla presenza del protagonista. L'attesa dell'erede in realtà è l'attesa con cui noi diventiamo spettatori di come Dio opera là dove quella regalità di Davide, che per certi versi gli sembrava già giunta al livello di massima positività, deve raggiungere la maturità autentica, quella che corrisponde all'iniziativa di Dio, quella che corrisponde all'opera di Dio che è protagonista dall'interno della storia umana di una opera di salvezza. Ebbene, vedete, adesso, capitolo 8, una serie di imprese che dimostrano come Davide ci sa fare nel suo ruolo di governante, anzi sta progressivamente espandendo l'influenza del suo regno, lo sta consolidando, sta man mano instaurando un regime che impone titoli di vassallaggio alle popolazioni confinanti. Dunque Davide è un personaggio di successo. Leggo: dopo Davide sconfisse i Filistei e li sottomise e tolse di mano i Filistei Gat e le sue dipendenze. I Filistei costretti a stazionare lungo la fascia costiera in posizione di parziale indipendenza, più probabilmente di vassallaggio. E dopodiché sconfisse anche i Moabiti, ci si sposta a oriente, e facendoli coricare per terra li misurò con le corde e ne misurò due corde per farli mettere a morte e una corda intera per lasciarli in vita, ben più che una decimazione, qui due terzi vengono puniti con una condanna a morte. Moabiti a oriente, e i Moabiti divennero sudditi di Davide e a lui tributari. Davide sconfisse anche Adad Ezer, figlio di Rechob, re di Zobah. Qui invece ci spostiamo verso nord, popolazioni aramee, mentre egli andava a estendere il dominio sul fiume Eufrate, dunque un'espansione in quella direzione verso nord-est. E Davide qui prese 1700 combattenti sui carri e 20.000 fanti, tagliò i garretti a tutte le pariglie di cavalli. È la prima volta che si parla da questo momento in poi di una cavalleria corazzata nell'esercito di Davide, proprio perché questa è un'arma che è stata valorizzata già nell'epoca precedente da queste altre popolazioni. E Davide ormai è in grado di appropriarsi di competenze militari, strategie militari, modalità di combattimento, tutti elementi che sono propri di altre popolazioni, di cui Davide ormai recepisce in pieno lo strumento. Ed ecco, qui si parla di questi aramei fino al versetto 8. Poi ancora, vedete, si prosegue, versetto 9, dove leggiamo: quando Tohu, re di Amat, seppe che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adad Ezer, mandò al re Davide suo figlio, perché questo figlio si chiama Aduram, deve salutare Davide, deve benedire Davide, perché questo Tohu era sempre in guerra con Adad Ezer. E allora Aduram portò a Davide vasi d'argento, vasi d'oro, vasi di rame, e quindi alleanze. Ci sono popoli confinanti che vengono sconfitti e ridotti nel ruolo di tributari, sono altri che si alleano favorevolmente e prontamente, perché ritengono di godere di particolari benefici se si fanno amici di Davide. E d'altra parte Davide sta accumulando, vedete, oltretutto anche un notevole tesoro, dice qui il versetto 11, che il re Davide consacrò anche quelli, vasi d'oro e vasi di rame, al Signore, come già aveva consacrato l'argento e l'oro tolto alle nazioni che aveva soggiogate, agli Aramei, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli Amaleciti, come aveva fatto del bottino di Adad-Ezer che gli raccoglie di Zobah. Poi se la prende anche con gli Idumei, che stanno invece a sud, zone steppose, zone confinanti col deserto, stabilì guarnigioni in Idumea, versetto 14, ne mise per tutta l'Idumea, tutti gli Idumei divennero sudditi di Davide, il Signore rendeva vittorioso Davide dovunque egli andava. Dunque, vedete, è l'opera del Signore, sì. Intanto Davide, vedete, acquista un prestigio, non solo nel rapporto con i suoi sudditi nel popolo, ma a livello internazionale. Controllo di questa regione meridionale abitata dagli Idumei o Edom comporta controllo delle vie carovaniere, le grandi strade commerciali, e questo significa molto. Il tesoro viene sistemato a Gerusalemme e diventa il primo nucleo di quel patrimonio che andrà crescendo nel tempo e che verrà regolarmente nel corso dei secoli depredato da potenze forestiere che a più riprese hanno aggredito, assediato, conquistato, devastato Gerusalemme. L'obiettivo fondamentale era il tesoro, che poi, da quando esisterà il Tempio, verrà sistemato nel Tempio. Bene, una specie di tesoro bancario, patrimonio bancario. E Davide, e vedete, tempo di guerra e di pace, Davide emerge sempre più, ma attenzione, la maturità di Davide non sta qui, o meglio, non è in questo modo che si esaurisce la dimostrazione circa la maturità del sovrano, che adesso vedete sta mettendo successo a tutto andare, e il racconto comunque ci ha avvisato, è il Signore che rendeva vittorioso Davide. Alla fine del capitolo 8 vedete che c'è una specie di descrizione dell'apparato di governo di cui Davide può servirsi. Davide regnò su tutto Israele, pronunziava giudizi, faceva giustizia a tutto il suo popolo. Joab, figlio di Zeruia, è un suo cugino, comandava l'esercito. Giosafat, figlio di Achilud, era archivista. Archivista qui Maschir, questo è un termine che per sé vorrebbe dire araldo, è l'equivalente a quel collaboratore, quel ministro di Davide che cura i rapporti interni. L'araldo è colui che garantisce le comunicazioni interne e garantisce i raccordi nella gestione delle tribù secondo criteri di comunione. Poi c'è Zadok, figlio di Achitub, e Achimelech, figlio di Ebiatar. Questi sono gli addetti al culto, sacerdoti, Kohanim. E poi c'è Seraia, che era segretario, lo scriba, addetto alle cronache, ai documenti, al protocollo. E poi c'è Benaia, figlio di Joiada, che era capo dei Cretei e dei Peletei. E queste sono le forze speciali di polizia. E poi c'erano i figli di Davide, che erano ministri. Attenzione, perché qui si intende proprio gli addetti al tesoro. Beh, è vero, queste cose è bene curare in famiglia. I figli di Davide, loro, ecco, sovrintendevano al tesoro. Ma Davide ha formato una squadra di collaboratori molto efficienti, e gli agenti abbiamo avuto dimostrazione, e lui continua a crescere. Ma noi restiamo in attesa dell'erede, in attesa di quell'erede che dimostrerà che Davide è veramente padre, e Davide, diventando padre, diventa re, diventando re diventa padre, esercita la paternità. Ci deve essere un telefono che suona da qualche parte, non so se risulta anche a voi, o forse
è un continuo,
o forse nell'altra, ma è dall'altra parte. Vabbè, è giusto come capitolo 9. Adesso vedete un'altra notizia che si inserisce opportunamente nel contesto dello svolgimento che stiamo scrutando, perché bisogna essere certi che nella casa di Saul non ci siano eredi che possano al momento opportuno rivendicare legittimamente qualche titolo che potrebbe destabilizzare la posizione ormai acquisita da Davide. I figli di Saul sono morti, Jonathan è morto l'ultimo figlio, quel certo personaggio molto molto modesto che è stato sgozzato da due sicari che si sono autonominati promotori di chissà quale evoluzione negli equilibri politici del paese, che poi sono stati a loro volta puniti da Davide. Leggiamo. Davide disse: è forse rimasto qualcuno della casa di Saul a cui io possa fare del bene a causa di Jonathan? Dunque Davide qui dichiara un'intenzione protettiva, in realtà è un gesto vigile, un gesto cautelativo, vediamo se c'è qualche possibile contendente ancora tra i parenti. Ora, vi era un servo della casa di Saul chiamato Ziba, che fu fatto venire presso Davide, e il re gli chiese: sei tu Ziba? Rispose: sì. E il re gli disse: non c'è più nessuno della casa di Saul a cui io possa usare la misericordia di Dio? E Ziba rispose al re: gli è ancora un figlio di Jonathan, storpio ai piedi. Lo sappiamo già, scappando nel momento in cui è giunta la notizia della sconfitta di Saul, la morte di Jonathan, la fantesca che si prendeva cura di questo bambino, il bambino è caduto, storpio, è rimasto storpio per tutta la vita. È ancora vivo però. E il re gli disse: ma dov'è? E Ziba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Dunque, vedete, un disabile che abita nella casa di un altro, in una località di periferia, l'unico sopravvissuto. E il re lo mandò a prendere a casa di Machir, figlio di Amiel a Lodebar, Meribbaal, così si chiama, Meribbaal, lo storpio. Figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Vedete, non è certo un personaggio che può insidiare la stabilità del trono davidico. E dunque si prostrò davanti a lui e Davide disse: Meribbaal, rispose, ecco il tuo servo. E Davide gli disse: ma non temere, perché voglio trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre, il grande amico, e ti restituisco tutti i campi di Saul tuo avo e tu mangerai sempre la mia tavola. Gli restituisci i beni della famiglia, che è un riconoscimento, ma è anche vero, vedete, che è un atto di governo, un atto di governo, come dire che la proprietà sui beni della tua famiglia te la concedo io, che è un modo per non solo riconoscere, ma in realtà esercitare un potere che dimostra la sua sovranità, che è al di sopra di ogni sospetto. E quindi così Meribbaal è molto incerto, poi non ci sa fare. E oltretutto Davide ha aggiunto, versetto 7, tu mangerai sempre la mia tavola, che è un segno d'onore, sì, però è anche un modo per tenere sotto controllo la presenza, che al momento possono poter diventare scomodo. Tu mangerai sempre la mia tavola, ma io non sono degno, dice Meribbaal. E Davide insiste: tu mangerai la mia tavola, e così andranno le cose per un pezzo. Nello stesso tempo poi Davide incarica quel servo Zibà, che ha lui una famiglia, uno stuolo, no, di collaboratori, di schiavi, una squadra, di gestire i beni ereditati da Saul. E prendete il versetto 11, Zibà assume questo incarico: il tuo servo farà quanto il re mio signore ordina al tuo servo. E Meribbaal dunque mangiava la tavola di Davide come uno dei figli del re. Meribbaal aveva un figlioletto chiamato Micà, c'è già un figlio di Meribbaal, bambino. Tutti quelli che stavano in casa di Zibà erano al servizio di Meribbaal, ma Meribbaal abitava in Gerusalemme perché mangiava sempre la tavola del re, era storpio di ambedue i piedi. C'è già un figlio di Meribbaal, ma cosa volete mai? Non ci sono insidie che possano minacciare Davide è sempre più sicuro di essere in grado di gestire la situazione secondo i suoi criteri, i suoi interessi e in modo corrispondente alle sue capacità. Non ci sono minacce di rivendicazione da parte di qualche superstite nella famiglia di Saul. Dunque la maturità del nostro sovrano, e non è ancora così. Dov'è l'erede? Ma intanto vedete, la questione che noi continuiamo a porci è tutta interna al fatto che il Signore si è preso lui la briga, ha dichiarato lui l'impegno da parte sua, ha promesso lui l'avvento del discendente che renderà senz'altro stabile il trono di Davide suo padre. E allora capitolo 10, adesso vedete, qui si apre uno scenario all'interno del quale dovremo imparare a riconoscere la figura di Davide da un altro punto di vista rispetto a quelli considerati fino a questo momento. Perché? Cosa succede? Il regno è in fase di espansione, il re è anziano ormai, ma Davide è perfettamente in forma, non è che è urgente pensare al successore, ma intanto figli non mancano. Scoppia un conflitto con la popolazione ammonita che sta a oriente del Giordano, poco a nord dei moabiti già precedentemente citati, ammoniti. Amman oggi è la capitale della Giordania, gli Ammoniti. Quella città di Amman, adesso nel racconto che leggiamo, si chiama ancora Rabbà, la grande Rabbà. E dunque, cosa succede? Qui dopo il re degli Ammoniti morì. C'è stato un rapporto di solidarietà tra questo re Ammonite e Davide. È salito al trono il figlio di quel tale, che si chiama Canun, suo figlio, e regnò al suo posto. E Davide disse: io voglio usare a Canun, figlio di Nacas, il padre morto, la benevolenza che suo padre usò a me. E Davide mandò alcuni suoi ministri a fargli le condoglianze per suo padre, un atto dovuto. E invece vedete qui adesso questi ministri si trovano esposti a un'offesa gravissima. Quando i ministri di Davide furono giunti nel paese degli Ammoniti, i capi degli Ammoniti dissero a Canun, che è un giovane inesperto, e i suoi ministri gli dicono: credi tu che Davide ti abbia mandato consolatori per onorare tuo padre? Ma non ha piuttosto mandato da te i suoi ministri per esplorare la città, spiarla e quindi distruggerla? E allora Canun prese i ministri di Davide, fece loro radere la metà della barba e tagliare le vesti a metà fino alle natiche. Un'offesa gravissima. Motivo di guerra, Poi li lasciò andare. E quando fu informato della cosa, Davide mandò alcuni incontro a loro, perché quegli uomini erano pieni di vergogna, e il re fece dire loro: restate a Gerico, non vi entrate nella capitale, restate a Gerico finché vi sia cresciuta di nuovo la barba, poi tornerete. Il vestito si può riparare, ma la barba no. Restate. E qui vedete, adesso si giunge al conflitto. Una prima campagna militare. Gli Ammoniti, vedendo che si erano attirati l'odio di Davide, mandarono a prendere al loro soldo 20.000 fanti degli Aramei di Betrecob, degli Aramei di Tobà, 1.000 uomini del re di Maacà, 12.000 uomini della gente di Tob, dunque un esercito di mercenari, ma gente di mestiere. Uno schieramento imponente. E Davide invece mette in movimento soltanto le truppe scelte. Quando Davide sentì questo, inviò contro di loro Joab con tutto l'esercito dei Prodi. I Prodi sono le truppe scelte. E gli Ammoniti uscirono e si schierarono in battaglia all'ingresso della porta della città. Adesso Joab approfitta della sorpresa, perché oggettivamente è più debole, ma ci sono gli Ammoniti nella loro città, ci sono questi mercenari che sono accampati fuori, e Joab si inserisce dividendo i suoi uomini in due schieramenti, in modo tale da provocare uno scompiglio tale, una sorpresa, che diventa il motivo di una rotta ingovernabile per quegli Aramei che erano stati assoldati dagli Ammoniti, mentre gli Ammoniti si sono rinserrati nella loro città, ma le truppe su cui può contare Joab sono troppo esigue, non sono sufficienti per impostare l'assedio della capitale ammonita, la città di Rabbà. Vedete, per il versetto 13 di questo capitolo 10: poi Joab con la gente che aveva con sé avanzò per attaccare gli Aramei, benché siano oggettivamente sul campo di battaglia più deboli, l'iniziativa così energica e così intraprendente sbaraglia i due schieramenti avversari. Gli Aramei fuggirono davanti a lui, e gli Ammoniti, quando videro che gli Aramei erano fuggiti, fuggirono anch'essi davanti ad Abisai e rientrarono nella città, e si rintanano all'interno della cinta delle mura. Allora Joab tornò dalla spedizione contro gli Ammoniti e venne a Gerusalemme. Ecco, adesso nei versetti seguenti, da 15 a 19, gli aramei escono di scena, cioè non hanno più voce in capitolo in questa faccenda, mentre invece Davide adesso mette in movimento tutto l'esercito, quello di leva, diremo noi, e Davide ormai è deciso a intraprendere una campagna militare contro gli ammoniti che sia risolutiva. Ha fatto capire agli aramei che non è proprio il caso che più si diano da fare per spalleggiare la resistenza degli ammoniti. Vedete qui il versetto 19 del capitolo 10. Quando tutti i re vassalli di Hadad-Ezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace con Israele, non ne vogliamo più sapere, e gli rimasero sottoposti, tributari di Davide, re di Israele, e gli aramei non osarono più venire in aiuto degli ammoniti. Adesso l'obiettivo militare è stato concentrato, gli ammoniti, Rabbah, la capitale, deve essere assediata e conquistata. E così vanno le cose. Bene, vedete, quello che adesso leggiamo nel capitolo 11 avviene mentre è in corso questa seconda campagna militare ed è in atto l'assedio di Rabbah. Cosa avviene? Capitolo 11, anche questa è una pagina che senz'altro conosciamo. Il cosiddetto peccato di Davide. Peccato di Davide. Già, anche questo episodio rientra nel contesto di quelle pagine che stanno illustrando la maturità del nostro personaggio, maturità che è relativa non già al suo modo di porsi, di presentarsi, di gestirsi e di riconoscersi e offrirsi come protagonista, ma maturità che è relativa all'essere spettatore di come il Signore porta a compimento le sue promesse e di come il Signore è il protagonista e di come il protagonismo del Signore che ha promesso un discendente a Davide e Davide sarà padre in quanto sarà re e viceversa, sarà re in quanto sarà padre, perché il Signore ha promesso. E questa fedeltà del Signore nel portare a compimento la sua promessa passa attraverso tutte quelle che da parte di Davide non sono semplicemente le manifestazioni dei suoi titoli di merito, e quanti ne abbiamo registrati in queste poche pagine che abbiamo sfogliato. Ed ecco Davide peccatore. Leggiamo l'episodio. Si sviluppa in quattro scene fino al versetto 27. Quattro scene. La prima scena, cinque versetti. L'anno dopo, al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele, adesso tutto l'esercito che si muove, a devastare il paese degli ammoniti. Posero l'assedio a Rabbah mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Davide è anziano, ma rimane a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia, la sua casa. E dall'alto di quella terrazza gli vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella di aspetto. Davide mandò a informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto: è Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria Littita, è un ufficiale di carriera. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Essa andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dall'immondezza. Poi essa tornò a casa. La donna concepì e fece sapere a Davide: sono incinta. Cinque versetti. Prima scena. il racconto è costruito in modo tale da dare spazio a lungaggini che quella potrebbero anche apparirci noiose, particolari che potrebbero apparirci superflui. E intanto gli eventi incalzano però. Già, Davide nella sua casa, ma c'è da porsi un bel interrogativo. Di quale casa si tratta? Qual è la casa di Davide? Si tratta di un caso di adulterio, quello che qui è stato descritto in maniera così diretta, senza possibilità di equivoci. Ma vedete che in realtà l'attenzione viene poi man mano orientata in un'altra prospettiva. Parlo di adulterio, non c'è dubbio, ma c'è di mezzo la prepotenza di Davide e la presunzione di Davide re, dove il suo essere re, quella che lì per lì poteva apparirci la sua già raggiunta maturità, in realtà è dimostrazione esattamente dell'opposto. Davide, peraltro qui c'è da supporre anche la complicità di Betsabea, ma certamente Davide qui è direttamente in prima persona responsabile di un atto di governo che viene compiuto da lui in nome di una pretesa di potere che dimostra la sua immaturità. Vedete il seguito, seconda scena, dal versetto 6 al versetto 13. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami un rielittita dal campo, l'esercito che è impegnato nell'assedio. E Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab, la truppa, come andasse la guerra, come va, shalom, la pace, come stanno le cose, si informa, ma la conversazione che potrebbe insospettire, ma non, Uria è un uomo così onesto e così coerente e così fedele nell'esercizio della sua professione militare che non sospetta di nulla, che cosa sta succedendo sul campo di battaglia. Dopodiché Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una portata dalla tavola del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua, perché Uria vuole essere in condizione di purità, come previsto secondo la legislazione antica, per poter ritornare prontamente sul campo di battaglia. Questo è possibile solo dopo un certo percorso di purificazione che esclude il contatto con donne. E dunque Uria non scende a casa. La cosa fu riferita a Davide, gli fu detto: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria, lo convoca nuovamente: ma non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? E Uria rispose a Davide: l'arca Israele e Giuda abitano sotto le tende al fronte, e Joab mio signore, comandante dell'esercito, e la sua gente, tutto l'esercito, sono accampati in aperta campagna, e io dovrei entrare in casa mia per mangiare, bere, per dormire con mia moglie. Per la tua vita e per la vita della tua anima io non farò tale cosa. Questo è Uria, un uomo nobilissimo. E Davide disse a Uria: rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del Signore, il re, e non scese a casa sua. Ecco, adesso terza scena, dal versetto 14 al versetto 17. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Vedete che Uria adesso consegnerà a Joab una lettera nella quale è decisa la condanna a morte di Uria. Bisogna creare una situazione sul campo di battaglia che conduca alla morte di un personaggio che per Davide è diventato scomodo. Ed ecco, nella lettera aveva scritto così: ponete Uria in prima fila, dove più ferve la mischia, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Resti colpito e muoia. E vedete che Joab esegue l'ordine senza alcun problema. La corruzione dilaga. Dilaga. Ma è l'esercizio del potere. Vedete che il motivo che esplicita il peccato di Davide, l'adulterio, sì, ma in realtà è l'esercizio del potere. E la presunzione di un esercizio del potere che diventa potere di vita o di morte. E questo modo di esercitare il potere non rende stabile il regno, lo inquina, lo investe di una corrente di motivazioni comportamentali che sono massimamente corrosive. E infatti adesso vedete Joab, qui il versetto 16, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita, attaccarono Joab, parecchi della truppa tra gli ufficiali di Davide caddero e perì anche Uria l'ittita. Fino al versetto 17. Terza scena. E vedete, la fedeltà è tradita, l'onestà è danificata, la corruzione vince, il potere si impone in maniera spudorata. E questo è Davide? È Davide. E d'altronde vedete la maturità di Davide re è una testimonianza che matura e sta maturando e maturerà passando attraverso questa svolta che forse non avevamo previsto o forse avevamo immaginato come del tutto marginale, invece è proprio uno snodo che viene collocato qui in questo momento della vicenda narrata dai nostri libri in maniera tale da dimostrare che il seguito e quindi la stabilità del trono e l'instaurazione del regno e l'affermazione della regalità e la garanzia del discendente, tutto questo passa attraverso quella gratuità assoluta della iniziativa del Signore che riduce il peccato di Davide attraverso tutto quello che sarà adesso un travaglio di conversione di cui ci occuperemo poi in seguito e dolorosissima, pesantissima, tribolatissima conversione è la gratuità positiva del Signore che passa attraverso il peccato non perché ci sia da conferire al peccato un valore, ma proprio il peccato come dimostrazione per Davide del suo essere in grado di regnare per il fatto stesso che è debitore verso quella fedeltà del Signore alla sua promessa che lo condurrà a percorrere con un straordinaria esperienza di coinvolgimento fino all'intimo più profondo del cuore lungo un cammino di conversione. Davide matura nella regalità in quanto è un peccatore convertito. Questo lo sto dicendo adesso, ma poi bisogna che verifichiamo. La maturità regale di Davide, peccatore convertito, perché il Signore è fedele alla sua promessa. Vedete che così sono costruite queste pagine, eh? È una costruzione perfettamente teologica. E allora qui adesso la quarta scena, dal versetto 18 al versetto 25. Ioab inviò un messaggero a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano avvenute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando il re finito di raccontare al re quanto è successo nella battaglia, se il re andasse in collera e ti dicesse: ma perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimele, figlio di Erubal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura, così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Allora tu gli dirai: anche il tuo servo Uria Hittita è morto. E il messaggero dunque partì, e quando fu arrivato riferì a Davide quanto Ioab lo aveva incaricato di dire. Davide andò in collera contro Ioab e disse al messaggero: ma perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto dalle mura? Chi ha ucciso Abimele, figlio di Erubal? Non fu forse una donna, eccetera, eccetera? E il messaggero rispose, versetto 23, perché i nemici avevano avuto vantaggio su di noi, avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sulla tua gente dall'alto delle mura e parecchi della gente del re perirono, e anche il tuo servo Uria Hittita è morto. Ecco. E a questo punto Davide si rasserena, vedete? Beh, sono cose che succedono. Allora Davide disse al messaggero: riferirai a Ioab, ma non ti affliga questa cosa, perché la spada divora ora qua ora là, rinforza l'attacco contro la città e distruggila, e tu stesso fagli coraggio, bisogna consolare Ioab. Intanto, vedete, Uria è morto. Vince la ragione di Stato, la ragione del re, la ragione del potere che fa di se stesso un valore assoluto che decide la vita e la morte. A questo punto la moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e la accolse nella sua casa. Quale casa? Essa diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Era male agli occhi del Signore. Ma cosa è successo? Adesso rapidamente capitolo 12, poi ci fermeremo questa sera e ci rideremo appuntamento, perché bisogna poi fare i conti con tutte le pagine che seguiranno, dove le conseguenze di questo peccato vengono illustrate nel contesto di quella esperienza di peccatore penitente che diventa il criterio determinante per raggiungere il riconoscimento della maturità regale di Davide. Leggiamo. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide. Ecco, il profeta incaricato di affrontare il re. E Natan andò da lui e gli disse, e che racconta una parabola. Gli erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto, grosso in gran numero, ma il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato e allevata. Essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli. mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa, dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questo, risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui, portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui. Allora l'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte, pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà. Sempre Davide, vedete, personaggio irruente, e certamente un uomo generoso, Davide, ma l'atteggiamento autoritario trova conferma anche in questa pretesa, niente meno, di condannare a morte quel tale che ha rubato una pecorella. La legislazione mosaica prevede che deve restituire 4 volte, sì, 4 volte deve restituire la morte, no. Comunque Davide, vedete, irrompe in maniera così aspra e intransigente. È Davide, chi ha fatto questo? Ed ecco versetto 7. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo, tu sei quell'uomo, così dice il Signore Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco io avrei aggiunto anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà, infatti è dal pubblico, ma sanno tutti, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. Quindi una minaccia che poi incombe su Davide in maniera estremamente drammatica, e in seguito lo dimostrerà: poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita, così dice il Signore, ecco, io sto per suscitare contro di te la sventura dalla tua stessa casa. Altro che la sicurezza iniziale di Davide: si era costruito la casa e una grande famiglia che avrebbe reso senz'altro stabile il suo trono. La sventura nella tua casa, prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo parente stretto, che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele alla luce del sole. Dunque, vedete qui un oracolo di condanna estremamente puntuale, preciso, rigoroso, e il profeta affronta il re senza peli sulla lingua: tu sei quest'uomo. E notate che dire tu qui significa non soltanto tu sei come il ricco della parabola che ha approfittato del povero rubandogli la pecorella, ma tu, vedi, per come sono andate le cose, eri quella pecorella. Sei stato vezzeggiato, coccolato, amato, aiutato, soccorso, accompagnato, con tanta cura, con tanta premura, con tanta generosità da parte mia. E vedete che in questa protesta non c'è soltanto la rivendicazione del diritto che non è stato riconosciuto al povero depredato della sua pecorella, ma il Signore rivendica l'identità di Davide. Vedi che io ti ho scelto, io ti ho voluto, io ti ho accompagnato, io ti ho educato, io ti ho fatto re perché tu sei quella pecorella. E questo particolare è importante, è il Signore che rivendica l'identità autentica di Davide re. Tu sei re in quanto sei quella pecorella, per questo io ti ho accompagnato con tanta cura, mi son dato tanto da fare, e adesso invece tu sei quell'uomo. E allora Davide disse a Natan, vedete qui nel versetto 13, Davide non ha nessun motivo per tentare, anche solo tentare, una qualche giustificazione. nessun modo. Ho peccato contro il Signore. Questo è Davide. Una confessione diretta. Non può altro che arrendersi dinanzi a una denuncia che coglie esattamente nel segno. E d'altra parte, vedete, rispondere alla parola del Signore che è giunta a lui attraverso il profeta, aderire a quella parola, immergersi nella relazione con quella parola per Davide, significa sempre comunque confidare nella fedeltà incrollabile del Signore alla sua volontà d'amore. Non c'è dubbio per questo. E subito, vedete, Nathan risponde a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, ci sono le conseguenze. Tuttavia, poiché in questa cosa tu hai insultato, l'insulto sia sui nemici suoi, il Signore, tu hai offeso il Signore, l'hai insultato. E il verbo è piuttosto forte. Il figlio che ti è nato dovrà morire. E Natan tornò a casa. E infatti quel bambino muore. È un momento di grande dolore per Davide, c'è da supporre anche per la madre, naturale, ma vedete questa agonia del bambino che adesso viene descritta qui nei versetti seguenti, è espressione di quella pena paterna di Davide che è spettatore del suo fallimento, di come la sua paternità non genera, e quindi vedete, non c'è regalità che egli possa esercitare se non in obbedienza a Dio. E in obbedienza alla gratuità della promessa che il Signore, lui, porterà a compimento. E in obbedienza a quella iniziativa d'amore che si realizza nella storia umana passando attraverso il travaglio di una coscienza inclinata dal peccato, in cui germogliano i frutti della misericordia di Dio che converte. Qui versetti da 15 in poi, vedete, il bambino appena nato si ammala, Davide desolato, digiuna, piange, prega, il bambino muore. E di seguito, versetto 24, arriviamo in fondo al capitolo e ci fermiamo. Poi Davide consolò Betsabea, sua moglie, entrò da lei e le si unì. Essa partorì un figlio, adesso un altro, che egli chiamò Salomone. Il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan, che lo chiamò Yedidia, per ordine del Signore. Vedete, il vero nome è Yedidia. Poi Salomò è un altro nome che verrà citato poi successivamente come una specie di soprannome. Salomò vuol dire il pacifico. Ma Yedidia vuol dire l'amato del Signore. Questo figlio che sta qui, è appena nato qui, per un pezzo resterà in posizione molto marginale, come se ci sono altri figli di Davide, ormai uomini adulti e super adulti, e di Salomone non si parlerà per un pezzo. Ma d'altra parte, vedete, la presenza di questo personaggio qui citato con il suo nome, come il Signore stesso ha voluto attribuirglielo, l'amato del Signore, questa presenza è affidata alla fedeltà del Signore alla sua promessa. Al momento opportuno bisognerà arrivarci, sarà proprio lui il primo erede nella discendenza di Davide. Ma per adesso è il bambino che è nato in un contesto di dolore così intenso come ce l'hanno descritto i versetti precedenti, e nel contesto di una vicenda che nell'animo di Davide fa tutt'uno con la consapevolezza di essere intrinsecamente squalificato, radicalmente condizionato dalla miseria del suo peccato, che è interno alla sua responsabilità regale. Un peccato, tanti peccati, un peccato che si aggiunge a altri peccati, come un elenco di mancanze declinare al confessore quando ci presentiamo per ricevere la soluzione, e poi ogni tanto cambiamo l'ordine perché sennò ci annoiamo a ripetere sempre gli stessi peccati. Qui è proprio un'esperienza che sta macinando Davide nell'intimo più profondo della sua coscienza, laddove è sperimentata da lui la sconfitta della paternità, che è la sconfitta della sua presunzione regale. E intanto è nato Salomone, si chiama Yedidia, l'amato del Signore, perché il Signore è fedele alla sua promessa. E ci fermiamo. Giunge la notizia che Rabba, capitale del regno ammonita, è caduta. Veramente siamo proprio alle ultime battute dell'assedio, e allora Joab manda a chiamare Davide, dice: perché devi essere presente quando noi sfondiamo l'ultima resistenza, devi essere tu, perché sennò. E infatti Davide va al campo, e Davide è presente, e la città è conquistata nel nome di Davide. E quindi la deportazione degli abitanti, il trasferimento del tesoro, un'impresa in più ancora che consacra la gloria del sovrano, e gli altri combattenti che pur hanno sostenuto il peso dell'assedio sono a modo loro ben contenti di poter trasferire a Davide il titolo di vincitore, anche se Davide è rimasto a casa, a Gerusalemme, ma in quale casa? E adesso ci fermiamo qui, siamo in attesa dell'erede.